Allora, 16.02, andiamo a introdurre l'argomento di oggi. Oggi ci focalizzeremo sulla problematica, sul problema della presenza delle esercitazioni militari nei luoghi naturali. Ora, per naturali in questo caso vogliamo indicare tutte quelle zone che non sono particolarmente urbanizzate, quindi montagne specialmente, dato che ci sposteremo sui monti del Montenegro o anche parchi naturali di diversa natura, o comunque zone che possono avere un pregio, un valore dal punto di vista della biodiversità. E ne parliamo perché appunto volevamo fare questo esempio del Montenegro, che in questo momento sta lottando in maniera tenace contro uno di questi progetti di esercitazione. Ma in realtà le esercitazioni militari purtroppo ci circondano costantemente, anche qui in Piemonte ne abbiamo tantissime, ne abbiamo anche parlato recentemente, più o meno recentemente, la scorsa estate, poi a microfoni di Blackout nella parte informativa della mattiniera. Di quando insomma erano previste a luglio, mi pare, le esercitazioni militari in provincia di Biella, nel parco della Baraggia, però in generale appunto le esercitazioni militari in Piemonte sono tantissime, e così anche in altre regioni d'Italia e all'estero.
E così un po' di improvvisazione prima di cominciare.
Ha preso un infarto il mixer digitale, vabbè.
È stata una simulazione di blackout totale, risolta al volo, madonna che prontezza.
Che, esatto, riflessi che non avete idea. Dicevamo, il problema delle esercitazioni militari che vanno ad invadere per dei momenti delle finestre di tempo precise, circoscritte, delle zone naturali, sono appunto un problema molto diffuso. Prima di tutto è un problema per chiunque insomma creda nell'antimilitarismo, comunque lotti per a raggiungere un mondo, creare un mondo libero da eserciti e da guerre. Quindi è un problema di per sé, ma è anche un problema da molti altri punti di vista, soprattutto per quanto riguarda così l'autodeterminazione delle popolazioni che abitano questi territori, autodeterminazione che viene messa assolutamente al bando, perché queste esercitazioni non prevedono mai così l'informazione o la consulta delle persone che vivono queste zone, ma anzi viene calata dall'alto la decisione di farle in quella zona, perché viene ritenuta da un punto di vista strategico, di allenamento, di anche morfologico così adatta, e quindi niente, viene scelta dall'alto. E queste invasioni sono letteralmente barbariche, perché implicano una devastazione ambientale, ma anche sociale, emotiva, su chi vive quelle zone, perché dal punto di vista ambientale chiaramente le armi usate, i poligoni, le esercitazioni che prevedono esplosioni, così via, armi pesanti, è chiaro che compromettono in maniera drastica la sopravvivenza e la biodiversità che abita queste zone. Inoltre, lo sappiamo bene, purtroppo questo tipo di invasioni, quando se ne vanno, quando finiscono, lasciano dietro di sé una montagna di spazzatura di tipo bellico, ma non solo, segno che appunto per le forze militari queste zone sono semplicemente delle aree da sfruttare in maniera usa e getta sul momento, perché sono utili, ma poi si lasciano dietro appunto tutta la loro monnezza, cartucce, oggetti inesplosi e così via. senza contare il fatto che non è successo di rado che ci siano anche incidenti con le persone che magari in quel momento si trovano confinate al di fuori della zona prevista per le esercitazioni, ma comunque vengono raggiunte da proiettili vaganti, esplosioni di vario tipo, oggetti che volano, anche mettendo a rischio l'incolumità appunto delle persone stesse o degli animali, magari da allevamento o da compagnia, tra virgolette, che abitano in queste zone. Senza parlare poi del fatto che anche se si è fuori dal perimetro delle esercitazioni, è chiaro che questo tipo di attività comporta un rumore veramente stressante, fortissimo e insopportabile per le orecchie di qualsiasi essere vivente. Appunto per diciamo sentire, per il fatto di dover sopportare magari per settimane intere il rumore di mitragliatrici, pistole, mortai, esplosioni di bombe e così via, insomma immaginate che cosa significhi convivere a tutte le ore del giorno e della notte con questo tipo di inquinamento sonoro, per poi non parlare della devastazione che portano ad esempio i passaggi dei carri armati sulle strade o sulle strade sterrate di montagna, dei solchi insomma che non sono recuperabili data la pesantezza e la devastazione che comporta questo tipo di mezzo, ripeto, in delle zone che spesso sono invece ricche di biodiversità e sono anche molto fragili da un punto di vista ambientale e per questo motivo non dovrebbero essere toccate o comunque compromesse da questo tipo di attività. Dicevamo che queste esercitazioni purtroppo colpiscono tantissime zone del Piemonte, alcune sono considerate destinate a tale uso sempre, quindi ogni anno, in certi periodi dell'anno, quindi la popolazione locale sa che purtroppo deve sgomberare quella zona in un certo periodo dell'anno, altre invece sono scelte di volta in volta a seconda del tipo di esercitazione, del corpo militare che le sceglie e così via, quindi ci sono anche alcune esercitazioni che ruotano di luoghi. Però solo fisse, ad esempio in Piemonte ce ne sono ben 27. Facciamo qualche esempio: Quarona Sesia, Cuzzago Nibbio, Ottiglio Monferrato, Rio Mollasco, Pian Modoro, Monte Friuland, Prato Rotondo, Pian dell'Alpe, il Gran Dubbione, Sant'Albano di Stura, Cadolce e tantissimi altri. Possiamo ben dire che il Piemonte sta al secondo posto in Italia come regione che ospita il maggior numero di esercitazioni militari. Viene rubato il titolo solo dal Friuli Venezia Giulia. Ovviamente lo sto sorvolando, ma è una questione di altrettanta importanza quella della spesa militare altissima in questo tipo di esercitazioni, insomma, che è un ulteriore aggravamento della situazione, che ci fa pensare appunto a quanti soldi vengono sprecati e spesi in questo tipo di attività, per poi comportare tutta questa frammentazione e devastazione ambientale. oltre alla, diciamo, beffa del fatto che le esercitazioni chiaramente si chiamano così perché sono il preludio a degli eventi bellici, ma soprattutto all'estero, che vengono condotti appunto dallo Stato italiano nelle zone di guerra. E quindi appunto anche solo per questo dovrebbero essere ostacolate, assolutamente bloccate in qualsiasi modo. E penso che tutte le rivendicazioni meramente ambientali, ad esempio di Legambiente, che insomma si batte da tantissimo tempo contro le esercitazioni militari, siano decisamente parziali e miopi da questo punto di vista, perché insomma pensare che sia solo l'ambiente il problema, il danno dall'ambiente il problema di queste esercitazioni è assolutamente limitante, limitato. Quindi in questa trasmissione ci teniamo, insomma, a dare un po' uno sguardo più ampio su che cosa significa avere delle esercitazioni militari sotto casa, nel proprio territorio, e che ripercussioni ha anche poi nella vita delle altre persone nel mondo, per così dire. Allora, in questa puntata dicevamo che volevamo focalizzarci sull'estero, nello specifico sullo stato del Montenegro, e ci rechiamo nella zona di Sinjajevina, che è una zona montuosa appunto dello stato balcanico ed è la catena montuosa più grande di tutta la penisola dei Balcani, con una, diciamo, un numero di abitanti che si aggira intorno ai 22.000. E con delle vette che vanno dai 1.600 ai 2.300 metri di livello sul mare. Allora, che cosa sta succedendo nella zona di Sinjajevina? Praticamente il governo del Montenegro ha deciso di utilizzare due volte all'anno per 15 giorni questa zona, appunto nel nord del paese, come esercitazione militari, soprattutto, notare bene, sia delle forze montenegrine ma anche della NATO, quindi in collaborazione con gli eserciti degli Stati Uniti, dell'Italia, dell'Austria, della Slovenia e del nord della Macedonia. E le esercitazioni saranno focalizzate sull'utilizzo di armi pesanti e di artiglieria.
Intanto ci arriva una testimonianza diretta, perché infatti ci dicono: quest'estate quelle teste invasate sono venute a Capira, località Rocca Nera, a fare una due giorni di esercitazioni. La cosa tremenda era sentire elicotteri da guerra che volteggiavano a circa 100 metri da terra dal mattino, pausa un'ora e nuovamente dalle 13.30. Quel giorno stavo male e non potevo neppure riposare. È stato devastante, ma li ho maledetti fino alla loro morte.
Assolutamente un'esperienza che ho provato anch'io abitando in quelle zone lì, una frustrazione fortissima, anche perché avevano detto che sarebbero rimasti pochi giorni, poi alla fine sono andati avanti quasi due settimane. Proprio quello weekend lì hanno mobilitato 200 militari a piedi più tre elicotteri, quindi sì, ricordo benissimo anch'io questo andare e venire costante di rumore di elicottero da guerra, che veramente era insopportabile. ed è insopportabile da un punto di vista fisico, diciamo così, sonoro, perché ti dà abbastanza fastidio, ma ancora più insopportabile, devo dire, da un punto di vista emotivo, sapere che appunto questi centinaia di individui stavano facendo il bello e il cattivo tempo proprio nelle rocche, appunto vicino a casa, pensando anche di essere ben accolti dalla popolazione locale. Facevano tutti gli spavaldi, pensavano di essere di piacere a tutti e così via. E notare che quell'esercitazione lì aveva dietro di sé la giustificazione di essere per il soccorso alpino, ovvero in nome della sicurezza, no, delle persone, dell'andare a recuperare i feriti e così via, di fatto si facevano esercitazioni militari con i vari reggimenti degli alpini. E questa esercitazione nello specifico è una di quelle che dicevo prima, che girano nelle vallate alpine del Piemonte di anno in anno, ogni due anni, adesso non mi ricordo, l'anno scorso se non sbaglio era nel Pinerolese, quest'anno insomma in Val Susa.
E comunque anche questo sta a sottolineare un po' l'uso che si fa della forza militare da parte dello Stato, che evince completamente dal loro ruolo, diciamo, originario, e si vede anche soprattutto nella campagna vaccinale. Adesso iniziano anche le prime postazioni per i vaccini, appunto create appositamente dai militari.
Sì, è l'esercito che entra nella vita civile di tutti i giorni per farcela accettare, farla diventare normale. Dicevamo comunque, rispetto al Montenegro, che questo tipo di esercitazioni previste nelle montagne del nord è un'esercitazione, diciamo, in collaborazione con la NATO, e traggono la loro origine proprio dal fatto che quando il Montenegro ha aderito alla NATO, si è assunto il compito di prevedere, di organizzare proprio queste esercitazioni militari in cambio della sua entrata nell'organizzazione. Allora, come vedremo, la morfologia della zona e la storia della zona la caratterizzano come una zona di pascolo molto molto grande, una tra le più grandi in Europa, e anche così storicamente utilizzata come pascolo da tantissimi anni. Quindi la maggior parte delle persone lì praticano attività di pastorizia, e la maggior parte delle persone si sono opposte dal basso, a partire dalle 250 famiglie allargate di pastori, appunto di capre, pecore, cavalli, che usano questa zona per le loro attività di foraggio. È partita da queste famiglie per poi estendersi anche all'esterno e ad altri attivisti che vengono anche da fuori dalla regione. Una delle rivendicazioni più forti di questi allevatori è quello di, ovviamente, della paura di perdere queste zone preziose che hanno sempre utilizzato per l'attività pastorale, e che i prodotti da loro creati, destinati alla vendita in tutta la nazione, vengano rovinati proprio dall'inquinamento militare, no? Quindi da queste esercitazioni che potrebbero avere delle ripercussioni tremende sui ruscelli, sulle fonti d'acqua, ma anche sulla qualità del terreno e delle piante di cui si cibano poi gli animali. dicevamo, questa attività pastorizia va avanti storicamente da quasi 3.000 anni in quella zona. Ci sono testimonianze di questa attività appunto da così tanto tempo, che la rendono una delle zone che ospita tra i pascoli più ampi d'Europa. E quindi insomma, adesso, per quanto attività di sussistenza chiaramente storica, così, quello che ci importa, non fraintendetemi, non è di parlare di questa situazione per difendere la qualità delle carni e dei formaggi prodotti dai pastori, non è tanto quello, ma piuttosto di così evidenziare l'ennesimo caso di espropriazione, come dicevamo prima, di sfruttamento dei territori, dell'imposizione di questi progetti dall'alto, di queste invasioni militari, dell'inquinamento ambientale che portano, della messa in pericolo appunto di forme di autosussistenza, qualunque esse siano, ma anche dell'incolumità delle persone e degli animali. Tra l'altro, queste 250 famiglie, loro le chiamano tribù, comunque famiglie allargate di pastori, è sempre stata comunitaria, collettiva, nel senso che essendo ovviamente in pochi e storicamente viventi in quelle terre, tra le varie famiglie si usava, attraverso assemblee locali collettive, si usava, insomma, e si usa ancora, destinare l'uso dei terreni ad una o l'altra famiglia di volta in volta, confrontandosi, che è sicuramente una forma di auto-organizzazione non statale, assolutamente informale, per quanto magari anche con i suoi difetti, però è un tipo di organizzazione che verrebbe assolutamente messa in pericolo dall'imposizione dall'alto di queste esercitazioni militari decisamente invadenti. I was riding up from Tampa when the radiator burst. I was three sheets to the wind, a civilian saw me first. Tra l'altro, gli abitanti stessi sono abituati a praticare anche attività di apicoltura e di raccolta di erbe medicinali, che appunto rappresentano un'altra forma di autosufficienza, autoproduzione, che verrebbe compromessa da queste esercitazioni. Tra l'altro, non l'abbiamo detto, ma questa è una zona di altissimo pregio di biodiversità, ci sono tantissime specie di animali e di piante, come vedremo, autoctone o che si trovano sempre e solo lì, e di una bellezza veramente meravigliosa. Ma dicevamo, facciamo un po' di cronologia di come sono andati gli eventi negli ultimi 2 anni, perché le esercitazioni sono iniziate nel 2019, infatti è stato inaugurato, diciamo, il terreno per l'esercitazione proprio in quest'anno, e in quell'occasione, pensate un po', è stata fatta saltare ben 0,5 tonnellata di esplosivi solo nell'inaugurazione dell'esercitazione, e questa diciamo inaugurazione ha avuto delle conseguenze pessime, ovviamente, su appunto l'ambiente e anche gli animali stessi. Infatti un intero gregge di capre si è andato a perdere per la paura, per lo stress, dei rumori, della confusione, e una capra è anche caduta e morta perché cercava, insomma, di scappare, è finita giù da una rupe. Parliamo ovviamente di allevatori di dimensioni modeste, quindi è chiaro che perdere un gregge intero di animali o anche solo un singolo individuo può comportare un danno economico ingente. La cosa più ridicola, ma forse poi ne parleremo anche subdola, è stata che l'esercito, per farsi ben volere in questi territori, ha ben pensato nell'ottobre del 2019, appunto più o meno diciamo nello stesso momento in cui veniva effettuata l'inaugurazione delle esercitazioni, i soldati hanno deciso di piantare in questa zona, che ripetiamo è zona di pascolo, per cui appunto arbusti piccoli bravissimi e così via. I soldati hanno piantato in questa zona circa 3.000 conifere. Conifere a rapida crescita, ci sono le foto dei militari che fanno giardinaggio in questa zona, mettendo queste piante che non c'entrano assolutamente niente col territorio circostante, facendosi fare le foto per così far vedere che loro sono verdi ed ecologici e fanno bene al pianeta. Ora, la cosa fa ridere se non si pensa al fatto che in realtà è, come dicevo prima, una mossa subdola, perché probabilmente il fatto che queste piante cresceranno in questa zona di pascolo in maniera molto veloce sarà un ostacolo in più all'attività di pastorizia e quindi insomma un tentativo di far allontanare e di togliere le terre ai pastori. E anche di rovinare proprio l'equilibrio naturale della zona, togliendone valore, diciamo. D'altronde, anche se non si vedesse della malizia in questa mossa strategica, si verrebbe da chiedere, insomma, che d'altronde che cosa ne sanno i soldati di equilibri ecologici, di biodiversità? Assolutamente nulla. Anzi, la visione dei militari, ma anche del governo montenegrino stesso, nei confronti di questo luogo è così, considerarlo un posto spoglio, perché ripetiamo, sono pascoli, quindi zone vaste. Dedicate alla pastorizia, tanto spoglio quanto inutile, che è semplicemente una proprietà del governo che così viene sfruttata troppo poco e dove non c'è nulla, insomma una considerazione, un tipo di idea che può essere così propria solo di chi nel mondo circostante vede solo una risorsa da sfruttare, in questo caso bombardare e devastare, che non è ovviamente compatibile con l'esperienza e l'idea di vita che possono avere invece i pastori o comunque le persone che vivono in quel momento o da secoli o da millenni quei territori. E chi vive questi territori lo sa bene, dietro ad un'apparente estetica brulla di pascolo esiste in realtà una vitalità sorprendente, perché questo tipo di praterie nutre e cresce tantissime forme di vita vegetali e animali, tant'è che si parla di 1300 specie di piante, di cui 56 esistono solo nei Balcani, quindi estremamente rare, e tra gli animali si contano anche diverse specie di rettili e anfibi che vengono considerati protetti, ma anche questa volta insomma questo tipo di condizione non mette purtroppo ostacolo alle esercitazioni militari o comunque a qualsiasi altra forma di sfruttamento dei territori che lo Stato decide di mettere in campo. Addirittura la zona viene dichiarata in terminologia ufficiale seminaturale, cioè si intende una zona che è caratterizzata da una fortissima stabilità ecologica, cioè che è rimasta con le stesse condizioni ecologiche da tantissimo tempo e ha raggiunto un suo equilibrio, nonostante la presenza dell'uomo, cioè o meglio rappresenta uno dei casi in cui la presenza e l'attività umana è un dato di fatto che riesce a inserirsi all'interno di un equilibrio con il circostante.
I'm a man in a hurry and turn the lady in line as she moved to love.
una delle preoccupazioni dei montenegrini che vivono in questa zona è anche quella dell'inquinamento dell'acqua, dovuto appunto alla presenza di materiali, residui esplosivi, oppure appunto, dicevamo prima, inquinamenti bellici vari, quindi dalle cartucce ad altro materiale abbandonato in luogo. Non solo per loro, che si nutrono ovviamente, vivono grazie a quelle fonti d'acqua, ma anche per diverse altre parti della regione che da quelle fonti prendono la propria fonte idrica. E tutti questi esempi, o comunque tutte queste caratteristiche che rendono questa zona una zona di particolare valore ecologico, sono dei dettagli, o comunque delle parti fondamentali di questo posto, che non potranno mai essere valutate, valorizzate, tenute in conto da chi, insomma, nei territori vede solo un luogo per fare la guerra. O che ha come primo interesse nella vita il valore militare e la necessità di uccidere per la patria. Capiamo bene che razza di sguardo potrà avere su queste zone.
Che puoi dire neanche per la patria, perché, come abbiamo detto, sono esercitazioni NATO, quindi spesso questi territori devono riprodurre altri dove magari appunto ci sono già dei conflitti o si prepara un intervento appunto della NATO, quindi c'è anche questa forma di internazionalismo, perché lì dove ti vai a allenare, insomma, le popolazioni che colpisci, quegli ambienti lì sono gli stessi ambienti, quindi probabilmente altri pastori da qualche altra parte del mondo che dovranno subire questa volta non esercitazione ma la guerra vera e propria, quindi forse esiste anche questa forma di legame qui, questo fastidio qui che diventa quasi un concetto di classe internazionalista, appunto.
Sì, ed il fatto che la guerra non abbia pietà né degli esseri umani né del vivente, delle zone che va a colpire, insomma, è qualcosa che viene testimoniato ogni volta che vediamo un conflitto bellico, conosciamo di un conflitto bellico. È chiaro che ad esempio insomma, i Balcani e il Montenegro di guerre ne ha viste tante, l'instabilità diciamo sociale e bellica di questo paese è rinomata. Quindi è una lezione che il Montenegro si è vissuto sulla pelle. Comunque, parlando invece del rovescio della medaglia, quindi della resistenza popolare che si è scatenata nella zona colpita dalle esercitazioni, andiamo a vedere che le persone si sono unite in diverse associazioni per salvare questa zona, e anche in comitati, inizialmente provando attraverso le vie legali a fermare questo progetto, quindi lanciando petizioni firmate da migliaia di persone, denunciando il ministro della difesa del Montenegro e anche il primo ministro dell'epoca, però insomma sono tutte azioni di carta che sono andate un po' nel vuoto, come ben sappiamo che succede. In seguito si sono invece messi in attività con delle azioni più radicali per resistere alla militarizzazione delle loro montagne. In questo caso hanno fatto delle occupazioni e dei blocchi delle strade d'accesso e anche insomma diversi campeggi, anzi un campeggio in particolare che è riuscito proprio a bloccare una delle esercitazioni previste nel 2020. Comunque stiamo parlando di azioni decisamente non facili da mettere in campo, perché la zona sottoposta all'esercitazione si estende per 200 km quadri, quindi un perimetro gigantesco che non è facile da difendere, e quindi insomma tanto di cappello. E comunque insomma l'unione fa la forza e la lotta paga anche in questo caso, e nel 2020, come andiamo a vedere adesso, si è riusciti a bloccare la seconda esercitazione prevista per la zona. Partendo dall'inizio, da un punto di vista temporale, a ottobre 2020 diversi distaccamenti militari sono arrivati a Sinajevina bussando alle porte degli abitanti, così facendosi vedere a casa loro e dicendo loro che dal 15 ottobre non avrebbero più potuto pascolare nel territorio per, appunto, dicevamo, circa 200 km quadri, perché era prevista lì un'esercitazione militare a cui non potevano opporsi. Chiaramente per queste persone che vivono di pastorizie e di altre attività di sussistenza in stretto collegamento col territorio, questo avviso ha scatenato una reazione, un disdegno fortissimi, facendo insomma collaborare gli abitanti e gli attivisti, come dicevamo prima, venuti un po' da fuori, che si sono riuniti arrivando al numero di circa 150 manifestanti, che hanno deciso di bloccare, campeggiando sul posto, la zona dell'esercitazione. Quindi con i loro corpi, le loro tende, la loro logistica, diciamo, si sono piazzati in una delle aree che sapevano destinate all'esercitazione, e all'inizio avrebbero dovuto rimanere lì per poche settimane. Però poi, vedendo che la situazione non si sbloccava oltre la data che pensavano insomma determinasse la fine del campeggio, alla fine sono rimasti per 51 giorni in accampamento con queste tende. Notare che ci troviamo in quota di montagna, abbiamo detto sopra i 1600, nel mese di novembre, in un paese dei Balcani. Insomma, le condizioni erano decisamente estreme, diversi gradi sotto zero, diversi centimetri di neve e così via. E nonostante tutto, super determinati e determinate, si sono così resi pronti ad affrontare l'arrivo delle truppe militari e si sono opposti appunto ai vari gruppi di soldati che cercavano alla chetichella di appropriarsi delle zone dove fare le esercitazioni. Quindi, oltre a campeggiare nel, diciamo, campo base principale, si sono anche distaccati per andare a vedere nelle altre zone del perimetro dove cercassero i militari di infiltrarsi nella zona. Riuscendo a tutti gli effetti ad evitare appunto lo svolgersi delle esercitazioni. Ovviamente le esercitazioni sono molto facili da bloccare con i propri corpi, perché è illegale chiaramente per le forze militari di mettersi a sparare o fare altri tipi di esercitazioni militari nelle zone in cui sono presenti delle altre persone. You can feed me, you can breed me, you can need me, you can read me, or Dutch treat me, even better, make a movie, mail a letter. pian piano le richieste, le rivendicazioni di questi, di queste persone che hanno deciso di lottare per difendere i propri territori si sono allargate, e la richiesta non è più solo quella di evitare che ci siano queste esercitazioni militari nei loro pascoli, ma anche di garantire e di ottenere lo statuto di parco nazionale a queste montagne, e vabbè, poi anche che insomma si sviluppi il turismo sostenibile e l'attività di pastorizia. Ovviamente non sono tutte rivendicazioni che faremmo nostre, però insomma era interessante dirlo. La questione del diventare parco è legittimata dal fatto che l'intera zona è circondata da parchi, da riserve naturali, parchi nazionali e così via, quindi si tratta di un buco in mezzo a questa zona di biodiversità preziosissima che semplicemente per interessi nazionali, strategici, militari non viene considerata tale, ma non ha assolutamente nulla da invidiare al circostante, insomma, che invece lo statuto di parco o di zona protetta lo ha. Anche il governo ovviamente si è posto in maniere differenti nei confronti di Sinajevina a seconda di chi era al potere. All'inizio nel 2019 il primo ministro si dichiarava assolutamente agguerrito per portare avanti le esercitazioni militari, dicendo che il governo non può fare passi indietro sul miglioramento della difesa nazionale, che è chiave della sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini, insomma le solite retoriche nazionalistiche di parte di chi insomma da guerrafondaio non vede l'ora di dimostrare la propria potenza muscolare e militare. Mentre il governo successivo, che si è instaurato nel dicembre, se non sbaglio, 2020, è stato un po' più morbido nelle sue dichiarazioni, anche vista la determinazione con cui gli abitanti hanno difeso questa terra, ed ecco che sembra che il prossimo anno non ci sarà più un'esercitazione militare a Sinajevina. Queste sono parole da prendere con le pinze che vengono dalla bocca del ministro della difesa, quindi chiaramente per ora c'è una piccola vittoria, ma di fatto le antenne degli abitanti di Sinajevina sono solamente dritte e pronte a captare ogni segnale di allarme, di pericolo che si possa ripresentare. Tra l'altro fa abbastanza ridere, ma il governo precedente, quello più fomentato nel rendere questa zona di esercitazione militare, diceva che l'impatto delle esercitazioni militari è assolutamente a zero, che non c'è nessun problema, non ti devi preoccupare, la zona dal punto di vista ambientale viene tutelata al 100%, non viene compromessa e addirittura non compromette l'entrata della zona nella rete Natura 2000. Insomma, delle castronate che sappiamo benissimo non essere vere, ce lo insegna l'esperienza del passare, del passeggiare nelle zone appena attaccate dalle invasioni militari, insomma, a vedere quanta schifezza si lasciano dietro, quanta devastazione si lasciano dietro. La questione dell'opposizione, della resistenza a questi progetti di invasione militare, dicevamo, è per fortuna presente in diverse parti del mondo. Ci possiamo ad esempio spostare anche in Messico, nello stato di Oaxaca, dove nella valle di Tlacolula c'è stata una resistenza popolare al progetto di zona militare. Qui ci sono un paio di parole da spendere rispetto a questo, perché molto spesso in diverse zone del mondo le esercitazioni militari vengono fatte in zone in cui ci si può, insomma, si può correlare l'attività militare ad un'attività strategica di difesa di zone appunto importanti dal punto di vista strategico. Ad esempio, nel caso messicano, questa presenza bellica è giustificata, comunque correlata alla difesa delle miniere estrattive di pietre preziose, che è appunto purtroppo la dannazione di questa valle. Mentre invece per quanto riguarda la questione animale, è chiaro che la conseguenza grave che ricade sugli altri esseri viventi nel momento in cui un'esercitazione militare ha sede in un luogo naturale non è l'unico aspetto del coinvolgimento e dello sfruttamento dell'annientamento animale in campo bellico, perché lo sappiamo, anche in diverse guerre del passato ma anche del presente, tanti animali vengono utilizzati e sfruttati per giovare agli eserciti in qualche modo. Insomma, uno degli esempi più eclatanti è chiaramente il caso della Prima Guerra Mondiale, ma ancora oggi tantissimi altri animali sono al servizio di forze armate e forze militari in giro per il mondo.